Con la memoria di San Patrizio. Domenica prossima è la seconda domenica di Passione, Domenica delle Palme, Santa Messa, quindi ritorna agli orari normali, quindi alle ore 11 a Modena, 17:30 qui a Ferrara. Durante la settimana abbiamo, martedì mi sembra, il 19 marzo comunque di certo, la festa di San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale. Preparatela con la preghiera, soprattutto con le litanie o la preghiera a San Giuseppe o meditando la sua vita. Cercate di santificare in questo modo la festività, e purtroppo non potrò assicurare qui la Santa Messa. Sabato invece, come già detto, ci troveremo a Bologna in via dell'Osservanza verso tra le 3:30 e 4 per fare la Via Crucis e prepararci così appunto alla Settimana Santa che incomincia il giorno dopo. E quindi spero veramente e vivamente che siate presenti tutti quanti per questo atto di devozione alla Passione di Cristo. Ma già durante la settimana potete fare la Via Crucis, meditare i misteri del Rosario, leggere la Passione, insomma pensare a questo grande mistero della nostra redenzione e della Passione. Avrei voluto esclusivamente parlarvi quest'oggi, perché nulla di più grande, nulla di più toccante, nulla di più importante in un certo senso. E tuttavia dovrò parlare anche dell'elezione che ha avuto luogo, quindi in questa settimana, di Jorge Bergoglio, quindi alla sede apostolica. Troverete in sacrestia, se interessa qualcuno, un foglietto, un volantino in cui c'è un pochino la nostra opinione, il nostro pensiero a questo proposito. Anche il papato è un mistero della nostra fede. Nei misteri della nostra fede vi è questa misteriosa unione di qualche cosa di umano e di qualche cosa di divino. Gesù è vero Dio e vero uomo. La Chiesa è divina, istituita da Gesù Cristo, santificata dallo Spirito Santo, eppure umana, è composta di uomini. Anche noi siamo membri della Chiesa, siamo tutti uomini e peccatori. Anche nel papato vi è naturalmente questo aspetto. Voi sapete tutti che non si nasce papa, ovvero sia, cosa significa papa? Significa essere, come successore di Pietro e vescovo di Roma, significa essere il vicario di Gesù Cristo, capo visibile della Chiesa. Cristo resta sempre il capo della Chiesa invisibile e vuole però avere un vicario. Vicario quindi è come un altro se stesso. Gesù continua a governare la sua Chiesa con le sue leggi, a insegnare la sua Chiesa con la sua dottrina, a santificare la sua Chiesa, specialmente con i sacramenti, a rendere gloria alla Santissima Trinità nella sua Chiesa, con la celebrazione del sacrificio della Messa, e tutto questo mediante il suo vicario, assieme al suo vicario, facendo quasi una sola persona con lui. Ma, come vi dicevo, questo vicario nello stesso tempo è anche un uomo, e per diventare tale, ed è questo appunto il mistero, come un uomo che non è un sacerdote, eppure poi con l'ordinazione diventa sacerdote, pur restando un uomo, e questi due aspetti divino e umano rimangono in lui. Ricordiamoci, Padre Pio diceva di sé: sono un mistero per me stesso. E in fondo dobbiamo applicare questo a noi battezzati, siamo in quanto battezzati un mistero per noi stessi, il sacerdote è un mistero per se stesso, la Chiesa è un mistero. la umanità e divinità di Cristo sono un mistero, anche il Papa quindi è in un certo senso come un mistero, appunto un mistero della fede. Vicario di Cristo si diventa, e si diventa, vi sono due aspetti, quello umano e quello divino, quello umano. Sono degli uomini, anche se normalmente, in tempi normali, rispettabilissimi per dottrina, per santità, per vita, eccetera, ma non sempre. Sono degli uomini quelli che scelgono ed eleggono il pontefice. E con i propri atti umani, di libera volontà, che possono essere buoni, cattivi, più o meno buoni, più o meno cattivi, che scelgono e designano una persona. E con un atto umano, anche qui, di libera volontà, che può essere buono, cattivo, opportuno o no, che la persona designata accetta l'elezione che è stata fatta di lui, che cambia poi tutta la sua vita. E questa accettazione può essere puramente esteriore o può essere vera, vera ed efficace. Questo è l'aspetto umano dell'elezione e quindi della designazione di un pontefice. Ma poi vi è quello divino, quando l'elezione è fatta in maniera legittima, quando l'eletto accetta realmente, ecco che allora Dio gli dà l'autorità, Dio gli comunica questo essere una sola cosa con Gesù Cristo, che Gesù Cristo è con lui, io sarò con voi, e agisce mediante lui, come Cristo si serve del sacerdote per offrire ogni giorno il sacrificio all'altare. Ebbene, lì è questa potenza divina che fa sì che Cristo e il suo vicario diventano come una persona sola. Per cui il Papa è Papa per istituzione divina e non degli uomini, anche se sono degli uomini che l'hanno designato, anche se lui che è un uomo che ha accettato. L'aspetto umano viene chiamato materiale come una preparazione, l'aspetto divino che è il formale, cioè la parte più importante che fa che veramente uno sia il sommo pontefice. E questo viene esclusivamente da Dio. La rinuncia che Josef Ratzinger ha fatto il mese scorso ci fa capire però l'importanza di un atto di volontà, vedete? È con un atto di volontà che si accetta e con un atto di volontà che si rinuncia. Quest'atto di volontà separa definitivamente per sempre, o comunque separa nettamente a partire da quel momento, da quando si è deciso di farlo valere, il pontificato, se c'era, in quel caso non c'era, il pontificato e l'eletto. L'eletto torna un uomo qualunque, non è il pontefice. Il sacerdozio non si può mai perdere, mentre invece questo mistero, questo altro mistero di essere vicario di Cristo, sì, con un atto di volontà si accetta, con un atto di volontà si può rifiutare. Tutto il problema che stiamo vivendo in questi ultimi decenni è: hanno veramente accettato coloro che sono stati eletti e più vicino a noi? Ha veramente accettato colui che è stato eletto pochi giorni fa? Perché, vedete, questo ruolo dell'uomo nell'accettare o nel rifiutare la grazia di Dio c'è anche analogicamente in tanti altri casi. I sacramenti, come sapete, agiscono per potenza divina, come si dice, ex opere operato, per se stessi. E però se uno pone un ostacolo, come può essere l'attaccamento al peccato, la grazia non agisce, normalmente agisce ed è una grazia tutta divina, ma l'uomo può dire di sì o dire di no. Un battezzato che rimane attaccato al peccato, se è adulto, è battezzato ma non riceve la grazia di Dio e il perdono dei peccati, fino a che rimane questo ostacolo. Chi si unisce in matrimonio e anche dice esteriormente sì, ma in realtà non vuole il matrimonio, ebbene, apparentemente, legalmente risulta coniugato, ma in realtà è davanti a Dio, non lo è. Similmente quello che è accaduto in questi giorni. Bergoglio ha accettato esteriormente questa elezione, l'ha accettata veramente? Vuole essere il Papa? No. Lui stesso, in maniera quasi direi esplicita, si è detto e ha voluto essere il Vescovo di Roma, e anche lì ci sarebbe da discutere. È ovvio, il Vescovo di Roma è il Papa. Ma il Vescovo di Roma è il Papa, e invece lui si presenta solo ed esclusivamente come il Vescovo di Roma. Cosa c'è dietro a questa insistenza ormai di più giorni? C'è il fatto della collegialità, questa nuova dottrina contraria a quella del Concilio Vaticano I, del primato papale, secondo la quale dottrina Cristo ha dato il governo della Chiesa non a Pietro, ma a tutti gli apostoli, a parità, dove uno magari ha una preminenza nella carità, nell'amore, eccetera, ma in realtà poi governano tutti assieme. In realtà il Concilio Vaticano II è più sottile il problema, ma non sto qui a dettagliare il fondo del problema, in fondo è questo. Considerandosi lui quindi un vescovo assieme agli altri fratelli vescovi, cattolici e magari anche non cattolici, perché ha dichiarato che tutti i battezzati, anche non cattolici, fanno parte della Chiesa, ebbene, cosa ne risulta? Che in realtà non si considera questa parola Papa, visibilmente, lo infastidisce perché non ci crede. Poi la parola Papa, non basta la parola Papa, bisogna le funzioni, cioè vuoi tu veramente essere ciò che è il Papa? Il Papa è il vicario di Cristo, il Papa è colui che insegna e custodisce, preserva, conserva e tramanda la dottrina tradizionale immutabile della Chiesa. È questo che vuole fare? No. Che cosa è il suo insegnamento? Quello di tutto il periodo precedente l'elezione e anche quello dei pochi giorni per ora che hanno seguito. Vedremo poi il seguito, se smentirà o confermerà questa impressione. Che cos'è l'insegnamento che vuole diffondere? L'amore per i poveri? Ma l'amore per i poveri vuol dire innanzitutto dare ai poveri non la ricchezza materiale, anche se bisogna soccorrere chi ne ha bisogno, ma quella spirituale. L'amore per i poveri non deve essere come Giuda, il quale disse di fronte alla Maddalena, che aveva sprecato, secondo lui, una cifra enorme per rendere onore a Cristo, che spreco, questi soldi potevano essere dati ai poveri. Non è rubare ai poveri gli onori che vengono dati a Dio e a Cristo, questo bisogna ben capirlo. Onori che non sono dati alla persona che porta il paramento, ma al Signore che egli rappresenta. Qual è la dottrina che vuole predicare? L'ecumenismo, questo sì. Qualcuno ha detto, è stato eletto un pontefice dell'America Latina perché lì in pochi anni milioni di cattolici sono diventati protestanti, bisogna sbarrare questo fenomeno, ma non è certo lui che vuole sbarrarlo, perché ha invitato, quando era a Buenos Aires, i pastori protestanti, si è messo in ginocchio davanti a loro e si è fatto benedire e imporre le mani da loro. Chi benedice è superiore a chi è benedetto. Che cosa significa questo? Porre un argine ai lupi che devastano il gregge di Cristo, oppure autenticare i lupi come veri pastori? È la seconda risposta che è giusta. Vuole quindi essere il pastore della Chiesa, quando invece dimostra di voler aprire le porte al lupo? Deve essere il Papa, colui che insegna Gesù Cristo, senza timore dei nemici di Cristo. Vediamo il Vangelo di oggi. Gesù parla con i giudei, giudei che non credono in lui. I giudei gli dicono: sei un demonio, sei un diavolo. E Gesù gli dice: io sono Dio, io sono. io sono, prima che Abramo fosse io sono, e voi siete dei menzogneri. E dopo dirà: come il padre vostro, che non è Dio, è Satana, il padre della menzogna. Non vediamo qui un dialogo interreligioso, un'amicizia, una fratellanza. In realtà Cristo li ama, darà per loro la vita sulla croce, e anche dire a loro quello che sono, dei menzogneri, dei figli del diavolo, lo dice per carità, per aprire i loro occhi sul male spirituale terribile che li porterà alla morte eterna se non credono in lui. Bergoglio cosa ha fatto finora? A Buenos Aires ha fatto una collaborazione strettissima col B'nai B'rit, che è la massoneria ebraica. Con essi ha organizzato nelle chiese cattoliche, fin anche nella cattedrale, delle cerimonie liturgiche comuni ebraico-cristiane per commemorare la Shoah, che è stata in queste cerimonie paragonata al sacrificio di Cristo. Ha fatto celebrare nelle chiese cattoliche la Pasqua giudaica, santa fino all'ultima cena e ormai contraria al Vangelo se celebrata dopo l'ultima cena, perché la messa ha sostituito la Pasqua giudaica, la nuova ed eterna alleanza che ha sostituito quella antica, il vero sacrificio di Cristo che ha preso il posto di quello antico. Leggete l'epistola agli ebrei di oggi, e dove in questa epistola si ricorda che nell'Antico Testamento il sacerdote entrava una volta l'anno nel Santo dei Santi per ottenere la remissione dei peccati di tutto il popolo, e venivano offerti sacrifici di animali, di capri, di vitelli, di giovenche, delle loro ceneri bruciate, eccetera. Tutto questo non serviva a nulla, era solo esteriore. E Cristo, il sacerdote, ecco, la passione di Cristo non è solo un atto morale di amore di Dio e degli uomini, è il sacrificio in cui Gesù è sacerdote e che ha offerto sul Calvario una volta per sempre, e ogni messa riattualizza quell'unico sacrificio di Cristo, il sacrificio vero di cui lui è sacerdote e vittima per la redenzione dei peccati. Questo sacrificio ha sostituito tutti gli altri che non esistono più. Quindi far celebrare in una chiesa che è la casa di Cristo, la casa di Dio, la casa della Trinità, per offrire il sacrificio della messa, dei riti che non hanno più niente a che vedere, è un sacrilegio, è un sacrilegio. Anche questi gesti che vogliono essere amabili, no? Per farsi amare, eccetera, farsi benedire dal popolo, ripetiamo più o meno come prima, oppure benedire in silenzio per rispettare coloro che non credono, e se ci sono coloro che non credono, o non benedici, e allora non benedici visto che non c'è la fede, oppure se supponi che c'è qualcuno che ha la fede, io benedico. La preghiera in silenzio è la preghiera degli atei, degli agnostici, come il minuto di silenzio che si fa perché non si vuole pregare, perché se si prega bisogna pregare qualcuno. Ma tu sei il rappresentante di Cristo oppure di chi? Quindi vuole essere rappresentante di Cristo? No, no. E finché è in queste disposizioni non volerlo essere, non lo è. E per il sacrificio della messa? Pochissimo era stato fatto sotto Josef Ratzinger, ma per esempio nella Cappella Sistina, nella Paolina, erano stati tolti gli altari posticci, le tavole che erano state messe dopo la riforma liturgica, per rimettere nel suo onore l'altare. Era poco, non era per nulla sufficiente. Era stato permesso, come sapete, di celebrare straordinariamente la messa antica. Era assolutamente insufficiente, però c'era. E Bergoglio invece, primo gesto che ha fatto appena eletto, fare togliere, mettere le tavole protestanti, togliere quindi gli altari che non servono più a niente. E nella sua diocesi che cosa faceva? Di far chiudere e di impedire la celebrazione della messa di San Pio V, la messa cattolica, la messa della tradizione, o apertamente con dei pretesti. È chiara la sua intenzione, e quindi coloro che si erano illusi di poter avere il rito senza avere la fede cattolica, accettando quindi il concilio e sua autorità, avranno una amara disillusione, e in un certo senso è bene che sia così. E qui concludo perché già troppo vi ho trattenuto, ma pensiamo alla passione di Gesù. Gesù amaramente disse, subito prima della sua agonia nel giardino degli ulivi: voi tutti questa notte sarete scandalizzati di me. Cosa vuol dire? Scandalizzarsi vuol dire avere occasione di cadere in peccato nel vedere la passione di Cristo. Perché la passione di Cristo poteva essere un'occasione di caduta e di peccato per gli apostoli? Perché se è vero che lo amavano, ma lo amavano ancora in maniera troppo umana, e vedere la sua terribile passione, la sua apparentemente devastante sconfitta, gli fece dubitare nella fede, non dico cadere, gli fece dubitare nella fede, e persino per San Pietro rinnegare il Signore, vergognarsi di lui. I discepoli di Emmaus diranno: credevamo, speravamo, non crediamo e non speriamo più. Lo scandalo della croce, il fatto che il Messia, il Figlio di Dio, era stato vinto e avevano trionfato i suoi nemici, lui era stato ridotto all'impotenza, all'ignominia, alla morte, aveva fatto pensare ai suoi amici, è stato tutto un inganno, un'illusione, o chissà, in ogni caso non capiamo più nulla. Questo non deve accadere a noi. Non temete, uomini di poca fede, mentre noi crediamo al Signore: salvaci Signore, perché stiamo perendo, stiamo morendo, siamo perduti, e questa barca di Pietro fa acqua da tutte le parti sotto la tempesta. E il Signore in una parola dice: comanda al vento e al mare, e si fece la calma, e rimproverò gli apostoli: perché avete dubitato? E prima dormiva, come poteva dormire in una tempesta tremenda? Dormiva perché voleva vedere, mettere alla prova la fede dei suoi apostoli. Voi non dovete temere, anche se vi sembra che io dorma, io veglio sempre su di voi. Allora manteniamo la fede, non dobbiamo avere il rispetto umano, cosa penserà la gente se diciamo queste cose? Manteniamo viva la nostra fede, che proclamiamo adesso con la recita del credo, di quella fede che non muta, che è sempre la stessa e che noi vogliamo mantenere, poco importa di cosa ne pensa il mondo. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia.